Ventiseiesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Ezechiele, al capitolo 18, versetti da 25 a 28. Leggiamo i primi due versetti. Così dice il Signore, voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele. Non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Ecco, questo primo versetto è già un ammonimento. Il Signore affida al suo profeta un messaggio scomodo, ma vero. Ed è scomodo proprio in quanto è vero. Il giudizio umano prende di mira il Signore. A lui infatti vengono attribuite e imputate le responsabilità di quello che l'uomo patisce. Quando gli uomini, anche e soprattutto credenti e spesso anche devoti, vedono che le loro aspettative di vita sono deluse, oppure quando si trovano in situazioni di ingiustizia e si vedono circondati da eventi negativi, la reazione più comune è proprio questa, quella di scaricare su Dio la responsabilità del male che agisce nella loro vita e sulla terra, come se il male venisse per decisione di Dio. Ma ecco la risposta di Dio, quella scomoda parola che passa attraverso il profeta. E leggiamo gli ultimi versetti. Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà. E non morirà. Ed ecco la risposta di Dio, appunto. Due figure di comportamento diverse sono messe qui a confronto. L'uomo giusto che commette il male e a causa di quello che fa, poi patisce le conseguenze del male che compie, e l'uomo malvagio che si converte e si pente del male commesso. Sembrano due figure distinte, e possono anche esserlo, ma consideriamo che forse possono anche indicare un passaggio dal male al bene della stessa persona che diventa consapevole del male che ha compiuto e si pente. E quando si comporta da malvagio, le conseguenze di quello che fa gli avvelenano la vita, rendendola insopportabile. E forse proprio questo ricadere su di sé del male commesso permette poi che ci sia un ravvedimento da parte di chi lo commette. È come una rinascita a vita nuova, come un ritorno dalla morte. Morte e vita sono certo qui da intendere in senso spirituale. Che cos'è infatti la vera morte sotto gli occhi di Dio? Non certo quella del corpo, che è comune a tutti. Ma quella del cuore e dell'anima, quella è la vera morte. E che cos'è la vita di colui che si pente se non un segno di risurrezione? Il pentimento nasce dalla consapevolezza del male commesso ed è un ritorno alla vita. Riascoltiamo l'ultimo versetto. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo ai Filippesi, al capitolo 2, versetti da 1 a 11. Ascoltiamo due versetti. Il primo è questo, che per me è veramente cruciale, essenziale. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di di Cristo Gesù. Ecco, sembra niente. E quali sono questi sentimenti? Essi si manifestano nella sua opera, che è espressa dall'Apostolo Paolo con le parole successive. Ed eccole. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Ecco. È un'espressione verbale, svuotare se stesso, che indica un'azione di totale dono e consegna di tutto ciò che è proprio. E quel tutto che è in lui è una pienezza di vita divina in quanto egli è figlio di Dio, ma è anche una pienezza di vita umana. Infatti non solo egli ci consegna ciò che è in quanto Dio, ma anche ciò che è in quanto uomo, perché in lui la vita è divina e umana, e l'unione di Dio e dell'uomo in Gesù Cristo è la vita nuova per noi. Egli ci fa dono di quella pienezza che non potremmo mai raggiungere se non ci fosse donata dal solo che la possiede. Il suo svuotamento si compie con quella che dal punto di vista umano rappresenta una sconfitta e una fine, la morte per crocifissione, e invece è il compiersi attraverso di lui della creazione che è per la vita, non per la morte, e che fa di ogni morte umana una unione con lui, certo nella misura in cui riconosciamo e accogliamo in noi quello svuotamento che è l'amore stesso. Siamo ora nella pagina del Vangelo secondo Matteo, capitolo 21, versetti da 28 a 32. Leggiamo i primi versetti. Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va a lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore", ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: "Il primo". Ecco, un padre e due figli, due comportamenti umani che ci riguardano tutti da vicino e ci coinvolgono. Quella parola, "figlio, oggi va a lavorare nella mia vigna", è rivolta ad ogni creatura umana, senza eccezione. Consideriamo innanzitutto la parola "oggi". Essa indica il tempo, ogni tempo, perché non c'è divisione nel tempo. Tutto è oggi, perché ogni momento indica l'attualità e l'urgenza. Nel linguaggio biblico, oggi equivale a sempre. La creatura umana è posta nel creato per essere l'immagine di Dio e della sua opera. È chiesto ad ogni uomo di essere il riflesso vivo e attivo del creatore nel mondo che gli è affidato. Lavorare nella vigna significa innanzitutto prendersi cura del mondo che ci è affidato e non da padroni, come purtroppo accade. Ma significa anche compiere ogni cosa come testimoni del Creatore, essere operatori del regno, perché il regno è il compimento dell'amore, per cui e in cui tutto esiste. Il primo figlio esprime tutta la sua debolezza affermando: "Non ne ho voglia", perché davvero è questa la nostra realtà. Non abbiamo voglia di uscire dai nostri recinti, dalle nostre chiusure. E pensiamo spesso: "Ma chi ce la fa fare?". Ma poi, come abbiamo visto, si pentì e vi andò. E da che cosa nasce questo pentimento se non dalla consapevolezza della propria fragilità? Ma chi sono io per dire non ne ho voglia, non mi conviene, non mi va? Dio si disturba per noi, anzi svuota se stesso per fare di noi gli operatori del suo regno e noi ci chiudiamo nei recinti dei nostri interessi personali? Usciamo dunque. E andiamo, perché quello che siamo chiamati a fare ci rende segni visibili della presenza di Dio e del suo amore nel mondo. Il secondo figlio dà un segno diverso, che è molto più comune in realtà. È il comportamento di chi dice subito sì, Signore, perché è sottomesso, anzi vuole comportarsi come tale più che altro e apparire buono, obbediente, devoto, un bravo figlio, insomma, su cui non c'è niente da dire, non un ribelle come il primo. Eppure non ci va. E lo fa senza dire niente, senza scusarsi, semplicemente così, come si fa e si vede fare tutti intorno a noi, cioè con indifferenza. Ma appunto proprio a lui manca quella presa di coscienza necessaria per cambiare. Volta le spalle e scompare, come se uscisse di scena, ma non si rende conto che così facendo è a se stesso che volta le spalle, è a se stesso che nega quel frutto della vigna per cui è chiamato a lavorare. Ed ecco le parole conclusive di Gesù, che applica la parabola precedente alla realtà che lo circonda, come del resto dovremmo fare anche noi. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Chi si pente esce dalla chiusura del proprio cuore che fa male innanzitutto a lui e va verso la luce che sorge. Chi resta prigioniero di se stesso e delle proprie chiusure non vede neanche l'orizzonte che si sta aprendo per lui se solo volesse uscire da se stesso. La vigna ci attende e la vigna non è solo una realtà esterna intorno a noi, ma è dentro di noi, sta in noi. E nella misura in cui vi operiamo perché porti frutto, allora quello che è in noi diventa dono. E così rendiamo visibili quei sentimenti che sono di Cristo Gesù, perché essi si sono incarnati in noi e nella nostra vita.